se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
E buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, oggi puntata in mobilità perché sono qui a Cesenatico e so già che alcuni di voi hanno drizzato le antenne. Cesenatico, cosa ci sarà mai a Cesenatico? Beh, in primo luogo stasera, e vi dico stasera perché è giovedì e terrò la conferenza più idioti di così si vive fra poche ore a Gatteo, vicino a Cesenatico, però in secondo luogo sono qui con Roberto Mercadini. Ciao Roberto, come stai?
Ciao, molto bene, molto bene.
Roberto è già stato con noi durante l'episodio di Philosopher So Good di qualche settimana fa, quindi se non l'avete sentito lo trovate sotto in descrizione linkato, e dal momento che oggi siamo qui insieme ho detto: ma perché questa chiacchierata non ce la facciamo insieme? Anche perché dovete sapere che Roberto, che è un narratore, è un teatrante, è un cantastorie, è un aedo, possiamo dire, quindi il suo lavoro è quello di raccontare storie, e vi dico che lo fa anche molto bene. Roberto in questo periodo sta iniziando a portare in giro per l'Italia, diciamo, poi cercheremo di capire un po' meglio, uno spettacolo su Leonardo da Vinci. Ora, dovete sapere che Roberto, come ho detto, è un narratore, quindi una persona che liberamente, in maniera molto spontanea, racconta storie. Invece questo è una cosa un po' diversa, Roberto, quindi raccontaci un po' intanto di questo spettacolo. Che cos'è, come si intitola, come è nato e perché Leonardo da Vinci?
Sì, è uno spettacolo che mi ha commissionato il Teatro Stabile d'Abruzzo. E quando un teatro stabile commissiona uno spettacolo, insomma,
tu non gli dici di no.
Non gli dici di no. Tu non gli dici di no. E mentre io solitamente faccio narrazioni in cui salgo sul palco vestito come sono vestito, cioè, tutti i giorni, e non c'è niente se non il mio corpo e la mia voce, non ci sono scenografie, cambia luce, musica, nulla di tutto questo. Invece in questo caso c'è un regista, un grande regista che si chiama Alessandro Maggi, c'è un compositore delle musiche, ci sono delle scenografie, c'è un costume, eccetera. Per il resto sono solo sul palco e a fare questo soliloquio di un'ora e mezza quasi, in cui parlo di Leonardo da Vinci, e lo spettacolo si chiama semplicemente Vita di Leonardo, che è un titolo per certi versi semplicissimo, molto certo, umile, molto di basso profilo, per altri versi estremamente ambizioso, perché riecheggia il Vita di Galileo di Brecht.
Uno dei testi più belli, più esatto, belli che si possano leggere,
esatto,
tra l'altro.
E il senso dello spettacolo è anche questo, cioè in Leonardo io ho visto, questa è una delle chiavi di lettura mie, una estrema ambizione unita a una estrema umiltà, queste due cose che convivono e coincidono addirittura, e è qualcosa senza la quale non riusciamo a decifrare il mistero di Leonardo, non si capisce perché abbia fatto certe cose come le ha fatte.
Sì, sì, sì. Peraltro, Vita di Galileo, mi viene in mente quella straordinaria frase che è quando Galileo viene portato, dopo aver abiurato, guarda in faccia il suo allievo che gli dice: pensavo fossi un eroe, e Galileo risponde: beato il mondo che non ha bisogno di eroi. Quindi, da quello che ho capito, Leonardo non è un eroe.
Beh, io tento di sfatare i luoghi comuni. Quindi io anche quando parlo di eroi tento sempre di mettere in luce la loro umanità e i difetti. Per esempio, parlando di Leonardo, io comincio a sfatare il luogo comune secondo il quale lui era un genio. C'è questa parola che per me è un po' vuota, genio, che ricorre continuamente, sempre, inesorabilmente, tutte le volte che si fa il nome di Leonardo. Leonardo, un genio, Leonardo, il genio. Bene, allora, ci sono delle cose che non collimano molto con quest'idea del genio. Leonardo, per esempio, lui ha, come tanti pittori della sua generazione, frequentato una bottega d'arte, la bottega del Verrocchio, assieme a tanti altri pittori come il Botticelli, il Perugino. Qual è lo scopo nel frequentare un posto del genere? Che poi uno impari. Da allievo diventi maestro e apre una bottega per conto suo. Bene, anche Leonardo ha aperto una bottega per conto suo. A un certo punto, com'è andata la bottega di Leonardo? Mentre quella di Botticelli andava a gonfie vele, è diventato ricco. Botticelli sfornava capolavori a ritmi pazzeschi. la bottega di Leonardo è fallita dopo 5 anni, in un modo miserico. Ho avuto solo 3 commissioni, 3 dipinti. Il primo dipinto, che era una palla d'altare per il palazzo, la cappella del Palazzo della Signoria a Firenze, non è stato neanche cominciato. Il secondo dipinto, che era un San Girolamo penitente, è stato cominciato ma non finito. Il terzo dipinto, che era un'adorazione dei magi, anche quello non è stato finito.
Diciamo, non la carriera dell'imprenditore, no. Geniale, non no. Esattamente un modo perfetto per mantenere un'attività di quel tipo in quella saturazione di offerta, peraltro. Cioè, nel senso, non mica solo c'era tanta domanda, c'era tanta offerta. Quindi, insomma...
Esatto, allora, no, ecco, allora uno si chiede, ma come diavolo è possibile che sia fallita la bottega di Leonardo? Cioè, dobbiamo pensare che fare il mestiere del pittore non fosse il suo mestiere, che lui non fosse un buon pittore, no? Ok. E da lì io mi sono fatto delle domande, ho scoperto delle cose molto interessanti e non ho potuto mettere nello spettacolo tutto quello che ho scoperto, perché insomma, lo spettacolo deve durare un tempo umano.
Sì, non poteva durare 12 ore
esatto,
e mezza.
Esatto.
Che è un peccato, perché sentirti parlare per 12 ore e mezza potrebbe essere un Guinness World Record. Cioè, perché no? Potresti puntare e dire, bene, adesso faccio una versione dello spettacolo in cui ci metto tutto quanto. Sai che ci sono gli spettacoli del teatro, no, in Giappone, che sì, durano ore e ore. Ecco, potresti fare una cosa del genere, forse è un po' più faticoso del teatro, no, perché al posto di movimenti del corpo lenti dovresti parlare per 12 ore, ma potresti provarci, perché no, sarebbe bello.
E guarda, se vuoi un aneddoto, una cosa che poi non è finita nel,
nello
spettacolo, riguarda proprio questo, il fallimento. Allora, perché è fallita la bottega? Beh, insomma, ci sono molte risposte, però una cosa che si può fare è osservare i dipinti che lui ha lasciato incompleti. Il secondo, per esempio, il San Girolamo. Il San Girolamo raffigura appunto questo anziano in ginocchio, ha un braccio teso, il capo reclinato. Se osserviamo attentamente il dipinto, si vede esposto, si vede ben tratteggiato, un muscolo che corre lungo il collo e finisce dietro l'orecchio, un muscolo che al tempo di Leonardo non aveva un nome, e oggi si chiama muscolo sternocleidomastoideo. Benissimo. Come è fatto il muscolo
sternocleidomastoideo
nel San Girolamo di Leonardo del 1480? È perfetto, perfetto. E tu dirai, vabbè, per forza, l'ha fatto Leonardo. Solo che c'è un problema. Passano 15 anni. Quindi siamo nel 1495. Leonardo è a Milano, sta lavorando al Cenacolo, fa una serie di disegni preparatori. Fra questi disegni c'è una testa reclinata in cui si dovrebbe vedere il muscolo sternocleidomastoideo. Come è fatto lo sternocleidomastoideo in quel disegno? È sbagliato, manca il lembo che è collegato allo sterno. Quindi è un muscolo bipennato, no?
Certo.
Com'è possibile? Che strano, in 15 anni si è dimenticato come è fatto il muscolo, no? È diventato più ignorante, più inesperto in 15 anni. Allora, passano altri 15 anni, siamo nel 1510, lui torna a Milano, dopo esserci già stato una prima volta, e comincia a sezionare i cadaveri, a fare degli studi di anatomia sui cadaveri, e riempie una pagina intera sui muscoli del collo in cui si vede perfettamente disegnato lo sternocleidomastoideo. È lì che lui ha imparato veramente come era fatto. È lì, prima non lo poteva sapere.
Certo, certo.
E allora qual è la spiegazione che hanno dato molti studiosi? Che lui avesse imparato in quell'occasione, 1510, come era fatto il muscolo sternocleidomastoideo, e avesse ripreso in mano dopo 30 anni il suo San Girolamo e lo avesse corretto.
Mm-hmm.
Quindi lui ha usato il San Girolamo come se fosse una specie di appunto da correggere, da su cui tornare, da modificare. Allora è chiaro che se uno tratta i dipinti così,
cioè, non ha tanto mercato, diciamo. Sì.
È un po' difficile finirli, no?
Se
tu usi i tuoi dipinti non come qualcosa che deve essere consegnato a un committente,
certo,
in una data, ma qualcosa su cui tu puoi lavorare all'infinito, qualcosa da correggere dopo 30 anni.
Sì.
diventa un po' complicato finirlo.
Sì, 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 assolutamente. Beh, questo è un aneddoto fantastico perché ci dice quanto in realtà il perfezionismo possa al tempo stesso essere un'eredità fondamentale che lasciamo agli altri, ma che danneggia di fatto quello che, no, sì, che sono i nostri obiettivi. Poi, certo, ovviamente l'obiettivo di Leonardo era quello di restituire il maggior realismo possibile. Credo, qui magari correggimi se sbaglio, però io ho sempre visto la sua personalità come uno, come quella di una persona che era molto, molto distaccata poi da quello che poteva essere il successo immediato di quello che faceva, e questo poi si riscontra in questo tipo di, che può essere anche considerata una sorta di impulso ossessivo verso la perfezione.
Sì, sì, cioè è assolutamente stato controproducente, questo suo atteggiamento, e a volte lui sembra veramente schiavo del desiderio di sapere e del desiderio di fare in modo perfetto. C'è un'altra, e poi è quasi come se lui, cioè, leggendo la sua vita, studiando la sua vita, si ha la sensazione che per lui molto spesso dover fare, cioè avere una commissione, avere un compito, dover fare sia quasi una scusa per poter imparare. Per poter studiare.
Fantastico. Quanto sono difficili da mantenere insieme queste due cose è pazzesco. Questa è una cosa su cui dovremmo assolutamente riflettere. E beh, quando è che si terrà la prossima? Anzi, non penso che ci siano ancora delle date, perché la prima l'hai tenuta.
La prima è stata il 7 di febbraio direttamente all'Aquila. E adesso ci sono delle date sparse qui in Romagna. Il 9 dicembre mi pare aprirò la stagione di prosa del Teatro Galli a Rimini, cioè a marzo a Sogliano, un paese.
Beh, io metto i tuoi link social e del tuo sito, così insomma tenete d'occhio, perché insomma io credo che sia un'opportunità fantastica. Io, Roberto, insomma, oltre a questa amicizia l'ho sentito narrare più di una volta ed è bellissimo, quindi andateci, mi raccomando. Poi fare luce su questo, fare un po' di, ecco, uso una parola moderna, debunking. Hai presente cos'è il debunking? Un po' di debunking sui grandi geni della storia credo sia una cosa fondamentale, perché molto spesso, ecco qui allora forse una conclusione che possiamo trarre è questa: molto spesso noi usiamo il genio, la parola genio, in qualche modo per autogiustificarci delle nostre piccolezze, perché diciamo vabbè, lui ha fatto quella roba, ma era un genio, era incredibile, era immenso. In realtà no, in realtà il realismo ci porta a vedere, e credo che insomma nel discorso che hai fatto si veda benissimo, ci porta a vedere queste grandi personalità che poi hanno fatto delle cose straordinarie, però come degli uomini, degli esseri umani che avevano i nostri stessi difetti, le nostre ossessioni, i nostri problemi identici. Una cosa che dico sempre per esempio quando vado nelle scuole a parlare di filosofia, mi trovo di fronte a un sacco di persone che mi dicono, giovani ovviamente, che mi dicono, ma io ho capito Kant, tutto bello, però questo qua che cacchio ha scritto La critica della ragion pura a fare? Perché c'hanno questa percezione? Perché non capiscono che in realtà, questa è una cosa che dico molto spesso, Kant ha scritto quel libro per affrontare gli stessi problemi che affrontiamo noi, solo che li affrontava con la filosofia. Leonardo li ha affrontati con lo studio dell'immagine, dell'anatomia, cioè sono modi, sono prospettive da cui affrontare però i medesimi problemi. Perché? Perché Kant, Leonardo, Galileo, Brecht e chi altri erano e sono uomini esattamente come noi, e quindi con le stesse problematiche. Dire genio significa lo guardo, lo ammiro, lo tengo distante, perché non vorrei prendermi i suoi stessi rischi, e questo è un problema in realtà. Quindi Roberto, in bocca al lupo, anzi merda per lo spettacolo, e adesso andiamo alla biblioteca di Gatteo, dai, che ne dici? Boh, noi non sappiamo ancora com'è andata questa sera, però abbiamo fatto un salto nel futuro e vi diciamo che sembra andata abbastanza bene. Sì, abbiamo dato uno sguardo, sembra andata abbastanza bene. Bene, dai, allora ragazzi, grazie per l'ascolto, mi raccomando, seguite Roberto, trovate tutti in descrizione, e noi ci risentiamo molto presto con il prossimo podcast, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.